Ancora una volta uno può dire, oh, ma in che paese viviamo, nessuno rispetta le leggi, ma può dire anche un'altra cosa, oh, in che paese viviamo, facciamo delle leggi, già che ci siamo anche delle leggi costituzionali, stupide. Abbiamo un record mondiale in questo, d'altra parte. Problemi, 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 problemi. Ci sono altre porte aperte che sono state progressivamente allargate e utilizzate per risolvere i problemi lasciati chiusi e risolti dalla riforma. Una delle porte più importanti, no, che abbiamo visto, le materie trasversali sono una porta, ma sono una porta in qualche modo a cui la Corte ha messo degli argini. La chiamata in sussidiarietà è un'altra porta che scatta dove c'è soprattutto competenza amministrativa, e anche su quello la Corte ha messo degli argini dove ha parlato di leale collaborazione. A questo punto la porta dei regolamenti è una porticina ancora piuttosto scura, e si sono aperte altre porte sul fronte della legislazione, cioè porte che fanno riferimento a titoli di competenza dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato, e in cui però la giurisprudenza ha consentito allo Stato di far passare convogli assai pesanti. La prima è indubbiamente la tutela della concorrenza. Anche qui abbiamo una sentenza capostipite, anch'essa firma di Carlo Mezzanotte. E il caso, una sentenza del 2004, e riguarda la legge finanziaria del 2001. Sto controllando le date perché c'è qualcosa. Certo. Se lei pensa che non entra polvere, magari da quella parte è meglio, sì. È allergica? È la sua stagione questa. La Regione Marche ed Umbria censurano l'articolo 52,83 nella parte in cui attribuisce al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il potere di emanare un decreto per la disciplina delle modalità operative e gestionali del fondo, eccetera. Ah no, sì, certo, scusate, è chiaro. Questa è la finanziaria del 2002. Mi sembrava strano, perché sennò la Corte avrebbe detto si applica il vecchio testo, che modifica la disposizione della finanziaria del 2001. La finanziaria del 2002 è la prima finanziaria approvata a dicembre del 2001 e dopo l'entrata in vigore della riforma. La prima finanziaria fatta dal governo Berlusconi e che avrebbe dovuto gestire la riforma. Contro questa finanziaria le regioni si sono scatenate, nel senso che si sono costituiti dei comitati di lavoro in giro per l'Italia a impugnare i grappoli di questa norma, si andava a grappoli. E questo ha creato per la prima volta nella storia della giurisprudenza della Corte Costituzionale la necessità per la Corte Costituzionale di fare grappoli di sentenze. La prassi, fino allora, era: si impugna la legge, si fa una sentenza. Se la legge contiene diversi punti, ci saranno diversi punti nella sentenza. Ma siccome la legge finanziaria è stata impugnata per non so neanche dire quante centinaia di disposizioni, la Corte ha deciso di fare alcune decine di sentenze. E questa è una prassi che poi è rimasta per tutti gli altri complessi. Alcune decine di sentenze. Sul codice ambiente siamo arrivati credo una quarantina. Su questa legge finanziaria io ne ho schedate 19 nel mio archivio, ma ce ne sono sicuramente molte di più non significative. E ogni sentenza guardava a un piccolo grappolo di questioni omogenee e veniva affidata a un giudice relatore, in modo da evitare che un unico giudice relatore dovesse passare 3 anni della sua vita a impazzire nelle norme della legge finanziaria, che contengono tutto il possibile. Vanno dalla scuola all'impiego pubblico, dalla sanità alla politica estera, e di conseguenza sono questioni molto diverse. Queste questioni riguardavano un fondo affidato al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è uno zombie. È stato abrogato a furor di popolo già da un referendum, forse da 2 anni fa, soppresso da leggi, eccetera, e ogni volta è stato ricostituito, anzi ha fatto le fortune del mitico Zaia. Allora, le Marche, l'Umbria impugnano perché questa disposizione darebbe luogo all'attribuzione di un potere regolamentare in materia estranea alla competenza esclusiva dello Stato, con violazione dell'articolo 117, sesto comma. Inoltre, la medesima disposizione, nella parte in cui prevede che il Ministro delle Politiche, eccetera, determini annualmente la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e di solidarietà, attribuirebbe allo Stato funzioni amministrative senza che ricorrano le esigenze di esercizio unitario che l'articolo 118 richiede sino al fondamento della competenza statale. Cioè, questa è la classica norma della legge finanziaria, ne trovate in ogni anno qualche centinaio, che segmento per segmento, anche in riferimento a leggi precedenti, dice: qui si riguardava lo stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e di solidarietà. Non so neanche di cosa si tratti, ma comunque è una forma che riguarda i rischi agricoli, cioè raccolto distrutto da una grandinata, e non grandissime cose. E queste piccole enclave sono competenze che vengono rifinanziate e spesso rimodellate per inerzia, nel senso che la struttura che ha sempre distribuito questi soldi probabilmente ha detto: benissimo, allora per favore quest'anno rifinanziate e magari ci mettete dentro anche questa piccola norma di modifica perché questo meccanismo funzionerebbe meglio, eccetera. La Regione Emilia-Romagna denuncia invece l'articolo 59, altro articolo, il quale prevede la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, con particolare riferimento a progetti, anche di enti pubblici, per la formazione e la valorizzazione degli stilisti. Cose importanti si occupa la legge finanziaria. Notate che questi sono piccoli commi nella migliaia dei 1800, 1500, 1200 commi della finanziaria. Non si può ragionare di articoli perché la finanziaria va da 1 a 3 articoli al massimo, perché ci sono 1 voto di fiducia o 3 voti di fiducia, ogni articolo di conseguenza va da un minimo di 200 commi a un massimo di 600-700. Bello? Naturalmente se fossero 1800 articoli avrebbero una rubrica, provvedimenti per gli stilisti, e uno direbbe: va bene, vado a leggermele. Ma se invece l'articolo è 1, 2, 3, sono pubblica amministrazione, comparto economico e servizi sociali, e dopo c'è un elenco di commi, e di conseguenza l'unica ricerca che si può fare è per parole testuali. Cercami tutto quello che corrisponde a stilist, ma non funziona neanche così. Perché se invece di citare, come si fa di solito, il nome dell'intervento, si cita la legge modificata o rifinanziata, allora viene citata la legge 388 del 2000, articolo 127, comma 2. E di conseguenza la lettura della finanziaria diventa impossibile, e questa è la nostra realtà. è assolutamente impossibile, ci si mette mesi. Quando esce la legge finanziaria, le regioni se la dividono gli uffici incominciano a esaminarla e vanno là a incollare le disposizioni su carta per vedere come cambiando questa cosa, alla fine finalmente viene fuori la norma modificata e hanno 60 giorni per impugnare, verso il 50° giorno la giunta riceve dagli uffici le indicazioni di che cosa impugnare e cosa no. Allora a questo punto la giunta fa la sua riunione e decide in sede politica se impugnare quello oppure no. Baldame totale, anche perché molte volte ci sono delle ipotesi interpretative sul significato delle norme finanziarie, nessuno è sicuro. Allora, vedete, questa sentenza affronta due problemi diversi. Quello che fa il Ministero dell'Agricoltura e quello che fa invece qualche altro ministero per gli aiuti de minimis, vi nota questa terminologia? La terminologia comunitaria. La terminologia comunitaria vieta gli aiuti di Stato, ma consente gli aiuti de minimis perché sono bricioline di cui non ne frega niente, non hanno impatto sulla concorrenza. Questo è interessante. Sono aiuti de minimis perché non hanno impatto sulla concorrenza. Tutte le impugnazioni pongono, sia pure senza evocarle espressamente, la questione cruciale del rapporto tra le politiche statali di sostegno del mercato e le competenze legislative delle regioni. Specificamente, il tema su cui occorre soffermarsi in via preliminare può essere ridotto all'interrogativo se lo Stato, nell'orientare la propria azione e lo sviluppo economico, disponga ancora di strumenti di intervento diretto sul mercato o se al contrario le sue funzioni in materia si esauriscono nel promuovere e assecondare l'attività delle autonomie. Vera questa seconda ipotesi, lo Stato dovrebbe limitarsi ad erogare fondi o disporre interventi speciali, e questo 119. Per sciogliere, vedete come la Corte non affronti le due questioni specifiche, ma si riformuli un problema generale. Per sciogliere il dilemma è necessario collocare gli interventi pubblici in un più ampio contesto sistematico. Ecco il problema. Il problema è, lo Stato c'ha ancora strumenti di intervento in economia, visto che intervento in economia non è una materia. Sviluppo economico non è una materia, quindi tutto è della regione. Lo Stato non dovrebbe più preoccuparsi, e ne potrebbe preoccuparsi, di intervenire con legge a sostenere quel comparto produttivo o quell'altra situazione. Però, dice la Corte, per sciogliere il dilemma bisogna collocare in un più ampio contesto sistematico. Tali interventi, quale che ne sia l'entità e quale che sia la natura delle imprese che ne beneficiano, sono qualificati nel diritto comunitario aiuti di Stato. Coinvolgono pertanto i rapporti con l'Unione Europea e incidono sulla concorrenza, la cui disciplina si articola nell'attuale fase di integrazione sovranazionale su due livelli, comunitario e statale. Per azione strategica nel dare la risposta è iniziare l'Unione Europea. Forse dovrei aprirvi gli occhi su come si scrive una sentenza, ma come si scrive anche la memoria dell'avvocato. Uno prima sa qual è il dispositivo. Il dispositivo è la prima cosa che vota la Corte, è accolta o respinta la questione. Una volta che tu sai qual è l'obiettivo a cui devi arrivare, incominci a creare la motivazione. Non crediate che il processo strumentale sia astratto, per cui incomincia a crearsi la premessa maggiore, poi la premessa minore, e poi fa il leggismo e bing bang, la slot machine fa la sentenza. Queste sono baggianate in cui nessuno ha mai creduto, ma non ha proprio senso pensare. Le cose funzionano giustamente, correttamente, in maniera diversa. Si discute, si tirano fuori vari motivi, la discussione della Corte la fa in Camera di Consiglio, parla prima il giudice più giovane, per ultimo il giudice più vecchio, ciascuno esprime la sua opinione e poi si vota. Si respinge o si accoglie. Il giudice relatore fa la sua proposta, che può essere più articolata, si vota. Una volta che si forma la maggioranza in un senso, si scrive la motivazione. In Italia vale il principio del centralismo democratico. La motivazione è fatta dal giudice relatore, di solito è lui, qualche volta resta in minoranza e quindi si dimette da questo incarico, viene nominato un apposito giudice redattore e si vede questo dissenso perché nella sentenza ci sono indicati entrambi. Il giudice redattore scrive la motivazione, la porta in consiglio si discute, si modifica, si propone, si taglia, alla fine si vota, si approva o si respinge. E quella è collegiale, non c'è dissenting opinion in Italia, e neanche la concurring opinion, che invece sono meccanismi che funzionano negli altri paesi, in quasi tutti i paesi ormai, che sono meccanismi che consentono a ogni giudice di dare la sua motivazione. Poi la maggioranza si forma su una motivazione. Ci possono essere anche motivazioni concorrenti nel senso di concorrere al risultato, al dispositivo, ma con argomentazioni diverse. L'importante è che si formi una maggioranza su un dispositivo e poi le opinioni possono anche essere diverse. Addirittura i Law Lords inglesi, che adesso non esistono più, è stata appena modificata, avevano un principio per cui ciascuno scriveva la sua sentenza, la sua motivazione separatamente, poi dalla sommatoria di queste opinioni derivava il dispositivo maggioritario. E da noi si discute da un sacco di tempo di introdurre la dissenting, la stessa Corte ha un movimento interno robusto per la dissenting opinion, ogni volta che ci sono problemi grossi viene fuori la questione, l'ultimo è stato sullo Delfano, e c'è una grossa prudenza perché non so se voi vi siete accorti che noi non viviamo in un paese compiutamente democratico, ma in un paese in via di sviluppo democratico, o forse in via di involuzione democratica, dove è normale che i politici dicano insolenza ai giudici e viceversa, e di conseguenza la dissenting opinion sarebbe un modo per rendere fisicamente visibile l'obiettivo contro cui scagliare i dardi polemici, gli insulti, le maledizioni, le minacce, perché c'è stato anche questo in Italia. Bettino Craxi, il grande martire della Repubblica, è stato il primo in Italia a minacciare un giudice costituzionale, essendo Presidente del Consiglio dei Ministri. E infatti i suoi eredi si vede cosa fanno. E di conseguenza, a me francamente, l'opinione dissenziente mi sembra uno strumento di democrazia, di chiarezza, ma non in Italia, non ce la possiamo permettere. Tante cose non ci possiamo permettere in Italia. Allora qui la sentenza incomincia collocando due cose nell'ambito di un contesto, ed è, la leggiamo insieme per riuscire a capire la logica con cui si costruisce un discorso, ed è una premessa fortissima non per la solidità argomentativa, ma fortissima per le conseguenze, perché se noi portiamo due interventi francamente irrisori come e questa cosa della mutualità in agricoltura e l'altra degli aiuti e gli stilisti nell'ambito della politica della concorrenza, abbiamo già creato una casella, e tra l'altro questa casella, guarda caso, dice la Corte, sta tra l'Europa e lo Stato, è lì che si gioca la partita. Quanto alla comunità, il suo principio ordinatore è quello di un'economia di mercato aperta in libera concorrenza. E qui ci racconta un sacco di cose sulla comunità che noi possiamo tranquillamente tagliare fino alla frase: nel diritto comunitario le regole della concorrenza non sono quindi limitate all'attività sanzionatoria della trasgressione della normativa antitrust, ma comprendono anche il regime di aiuti riguardante sia il campo agricolo sia gli altri settori produttivi. La costruzione è sapiente, Mezzanotte era uno molto scafato, è sapiente perché parte dalla politica comunitaria della concorrenza e ci spiega che la politica della concorrenza non aveva solo il profilo divieto-sanzione, divieto di comportamenti anticoncorrenziali, ma anche l'altra parte, quella del regime degli aiuti, cioè degli interventi positivi nell'economia, che tra l'altro a livello comunitario fa scattare divieti e sanzioni. Dal punto di vista del diritto interno, la nozione di concorrenza non può non riflettere quella operante in ambito comunitario, che comprende interventi regolativi, la disciplina antitrust e misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. Qui incomincia a ragionare la sentenza su questo doppio binario: disciplina antitrust, politiche di regolazione del mercato e di aiuto al mercato, soprattutto nel mondo agricolo, nel comparto agricolo, e questo è indubbio. Quando l'articolo 117, secondo comma e lettera E, affida la potestà legislativa esclusiva statale la tutela della concorrenza, non intende certo limitarne la portata ad una sola delle sue declinazioni di significato. Al contrario, proprio l'aver accorpato nel medesimo titolo di competenza la moneta, la tutela del risparmio dei mercati finanziari, il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e appunto la tutela della concorrenza, rende palese che quest'ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quella accezione dinamica, questa è una locuzione che aveva molto successo, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali. Per cui c'è una parte statica che blocca le concentrazioni, i cartelli e così via, e una parte dinamica che va a costruire, a rimuovere gli squilibri, a garantire lo sviluppo del mercato. Una volta riconosciuto che la nozione di tutela della concorrenza abbraccia nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude interventi promozionali dello Stato, si deve tuttavia precisare che una dilatazione massima di tale competenza, che non presenta i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di una funzione esercitabile sui più diversi oggetti, rischierebbe di vanificare lo schema di riparto del 117, che vede attribuita la potestà legislativa residuale concorrente alle regioni, materie la cui disciplina incide innegabilmente sullo sviluppo economico. Vedete, è la logica della materia trasversale, no? Si tratta allora di stabilire fino a quel punto la riserva allo Stato della predetta competenza trasversale sia in sintonia con l'ampliamento delle attribuzioni regionali disposto dalla revisione del titolo quinto. È il criterio sistematico che occorre utilizzare al fine di tracciare la linea di confine tra il principio autonomistico e quello della riserva allo Stato della tutela della concorrenza. Scriveva anche nella lingua italiana, come vedete, il buon Mezzanotte. In tale prospettiva, proprio l'inclusione di questa competenza nella lettera E evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese. Allora, sono strumenti di politica economica che riguardano lo sviluppo dell'intero Paese. Strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica dunque per la sua rilevanza macroeconomica. Solo in tale quadro è mantenuta dallo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario, fra quelli gli aiuti de minimis. Per cui gli aiuti de minimis, che a livello comunitario sono ammessi perché non incidono sulla concorrenza, in questa sentenza sono presi come aiuti di Stato legittimi per la comunità e rientranti in una logica di sostegno allo sviluppo economico dell'intero paese. Purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale. Appartengono invece alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni gli interventi sintonizzati sulle realtà produttive regionali, tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale, 120 primo comma. Non può essere trascurato che sullo sfondo degli aiuti pubblici alle imprese vi è la figura dell'imprenditore con le relative situazioni di libertà di iniziative economiche che possono eguali chance di accesso al mercato e nell'ipotesi degli aiuti pubblici standard minimi di sostegno. Vedete, è una sentenza che finora non ha detto nulla sull'oggetto dell'impugnazione. L'oggetto dell'impugnazione è poi a scarsa rilevanza. Quello che è evidente è che, essendo la prima sentenza che usa la tutela della concorrenza come standard di giustizia, di giudizio, qui si creano le basi ideologiche, teoriche, di che cosa sia la tutela della concorrenza, che cosa sia la materia, di che tipo di giudizio si possa impiantare su questo parametro. E infatti è una sentenza che è altamente dottrinare, il cui senso è sotto la porta tutela della concorrenza viaggia un'autorizzazione dello Stato di intervenire nella macroeconomia, per cui può fare tutti gli interventi che vuole, purché siano leciti sotto il profilo comunitario, che abbiano rilevanza per l'intero Paese, una rilevanza macroeconomica. La Regione può invece incidere sulle porzioni di sviluppo economico regionale, ma anche lì con un limite che non è più quello comunitario, ma è quello del 120, cioè non può istituire dazi, non può bloccare la circolazione e tra l'altro si deve ricordare che l'imprenditore ha una sua sfera di autonomia garantita dall'articolo 41 della libertà di iniziativa economica. In questi termini ha competenze di sviluppo economico. Per cui, partendo da un attacco regionale che diceva lo sviluppo economico è mio, perché la Costituzione non ne parla, la risposta è che lo sviluppo economico è tuo in questa piccola porzione, il resto è dello Stato perché c'è la tutela della concorrenza. Non rientra nella competenza di questa Corte la valutazione della correttezza economica delle scelte del legislatore, stabilire cioè se un intervento abbia effetti così rilevanti sull'economia da trascendere l'ambito regionale. Tali scelte, tuttavia, non possono sottrarsi ad un controllo di costituzionalità diretto a verificare che i loro presupposti non siano manifestamente irrazionali e che gli strumenti di intervento siano disposti in una relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi. Quando venga in considerazione il titolo di competenza funzionale di quell'articolo, che non definisce ambiti oggettivamente delimitabili, ma interferisce con molteplici attribuzioni delle regioni, teoria delle materie trasversali, e la stessa conformità dell'intervento statale al riparto costituzionale delle competenze, a dipendere strettamente dalla ragionevolezza della previsione legislativa, ove sia dimostrabile la congruità dello strumento utilizzato rispetto al fine di rendere attivi i fattori determinanti, la competenza legislativa dello Stato è riconosciuta. Vedete, qui si sposta quello che è un controllo sulla divisione delle competenze Stato-Regione basato sugli elenchi di materie in un controllo di ragionevolezza, nel caro vecchio controllo di ragionevolezza. Proporzionalità e congruità. Tu mi stai facendo una legge? La legge persegue quello scopo? La domanda è: lo scopo è lecito? Sì. È meritevole di tutela, questo non lo può dire la Corte, dice. L'importante è che non sia illegittimo. Lo strumento è congruo? Sì. Lo strumento è proporzionato? non sto sparando col cannone per uccidere la solita zanzara? Sì, allora va bene. Se invece non superi questo test, che è il normale test della ragionevolezza, questo intervento diventa illegittimo, perché la stessa conformità dell'intervento statale al riparto costituzionale delle competenze dipende strettamente dalla ragionevolezza. Io non te lo dichiaro irragionevole, te lo dichiaro fuori competenza, ma perché è irragionevole? Cioè il giudizio di ragionevolezza, che è nato in casa articolo 3 primo comma, principio di eguaglianza, essendo uno strumento piuttosto robusto, si diffonde in tante parti della Costituzione e prende piede anche nel 117. D'altra parte, vi citavo quella sentenza della Corte tedesca sulle badanti, anche quella sentenza è pronunciata in termini di ragionevolezza, di manifesta irragionevolezza della supposta necessità di un intervento centrale, e manifesta l'irragionevolezza. Questa è la sentenza capofila di un congruo sviluppo di sentenze che non vi leggerò, che sarà oggetto dell'azione di qualcuno di voi, e noi ci si vede domani.